Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
C'è una cosa che tutti vogliono, ma che pochi trovano, perché la cercano nei posti sbagliati. Tutti vogliono. Cos'è che vogliono tutti? Tutti vogliono la pace. Nessuno vuole vivere senza pace. Tutti vorrebbero pace. Ma tutti cercano la pace, non tutti, la maggioranza, nei posti sbagliati. E c'è molto nella vita che rende difficile avere la pace. Problemi, ingiustizie, dolori, sofferenze, perdite di persone care, tantissimi problemi. Dove possiamo trovare la vera pace? Non nelle circostanze. La pace non si trova nelle circostanze, non la vera pace. La pace che dipende dalle circostanze non è vera, non dura, non è profonda. Quindi ci serve pace che non troviamo nelle circostanze. Poi, un'altra cosa. Siamo stati creati, solo l'uomo, non gli animali, nell'immagine di Dio. Che vuol dire? Siamo stati creati per compiere cose vere che valgono. Dentro di noi abbiamo l'eternità e vogliamo qualcosa che vale. E questo dà soddisfazione al cuore. Il problema è che spesso cerchiamo di riempire la vita in cose che non soddisfano. Non hanno un vero valore. Finiscono. Poi lavoriamo, impegniamoci per qualcosa che alla fine viene persa. Ma in Cristo c'è uno scopo che non si può perdere. E in Cristo c'è la pace. Oggi vogliamo riprendere, con l'aiuto di Dio, il nostro studio nell'Evangelo di Giovanni. Siamo in capitolo 20. Ormai il nostro Signore Gesù Cristo è andato alla croce, ha subito l'ira di Dio, è stato abbandonato da Dio, ha compiuto la missione e grideva alla fine: è compiuto, è pagato il prezzo. Poi rese lo spirito. Nessuno ha tolto la sua vita, ha dato la sua vita, per poi riprenderla dopo. Abbiamo visto domenica mattina, arrivano le donne per preparare il corpo e la tomba era vuota, era aperta. Gli angeli avevano arrotolato via la pietra per loro di poter vedere dentro e non c'era Gesù. Poi a un certo punto Gesù appare, risorto, appare a Maria Maddalena, quella donna che aveva prima avuto 7 demoni. Dio, Gesù aveva liberato lei da quello. E lei con le altre donne è corsa a dire ai discepoli, come Gesù aveva detto di fare, che aveva visto Gesù risorto. Ma per i discepoli era difficile. Erano uomini, non bambini. E un adulto sa benissimo che la morte è la morte. Uno che muore non è che devi sperare di vederlo di nuovo. Quando uno muore è morto. Forse un bambino piccolo potrebbe non capire la morte, ma erano uomini. Sicuramente avevano visto la morte di qualche parente, amico, genitori. E perciò erano confusi. Ma abbiamo visto Gesù sulla croce, è morto. Ci dicono che è vivo, ma non è possibile. E non avevano pace. non avevano pace. E poi erano pieni di paura perché dicevano: i giudei hanno arrestato Gesù, potrebbero arrestare noi. Ed era una vera preoccupazione. Non solo, ma questa voce che Gesù è risorto, se arriva ai capi, loro cercheranno di riprendere noi. Quindi erano terrorizzati anche di questo rischio. Ed erano tutti lì, tranne Tommaso, non sappiamo dove era, ma non era lì. Erano in questa stanza con le porte serrate, bloccate. Era sera. Le donne erano venute la mattina, tutto il giorno in pensiero, tutto il giorno in pericolo. Con quello vogliamo riprendere il brano, Giovanni 20, versetto 19. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Pensate, stanno lì con timore, le porte serrate, però voglio pensare a cosa. Perché avevano serrate le porte? È scritto. Per paura dei giudei. E quindi la porta bloccata rendeva loro sicuri? Se i giudei avessero mandato 20 uomini armati, le porte non erano blindate di metallo come adesso. E se si mettono intorno alla casa, fino a quando hanno cibo per restare dentro? Erano sicuri con i loro mezzi? No, no. E non c'è qui, in America ci sono i grizzly, questi orsi che mangiano uomini. Cioè mangiano uomini, un uomo per un grizzly è un pasto. Quindi sono mega pericolosi. E immagina che tu stai facendo campeggio con una tenda e arriva un grizzly e ti sente dentro. E tu sei dentro la tenda, che sicurezza ti dà una tenda davanti a un grizzly? Ti dà sicurezza? Ci nascondiamo qui in un attimo. E il punto è che noi cerchiamo di proteggerci dai pericoli. Ma riusciamo? Riusciamo noi a proteggerci veramente dai pericoli? Possiamo serrare le porte, possiamo fare tutto, mettere allarme. Sai, a volte penso, vendono allarme. Ma se arrivano malviventi, cosa ti fa? Se vengono e vogliono venire dentro ad ucciderti, vengono bloccati perché suona un allarme? No, non vengono bloccati. Noi non possiamo proteggere noi stessi. Solo Dio. Abbiamo bisogno di Dio. Allora, Giovanni, l'autore, era lì, quindi lui vedeva tutto. E lui ha scritto: mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate. Mentre erano serrate, Gesù venne e si presentate là in mezzo. Mentre le porte erano chiuse, bloccate, Gesù è apparso. Già Giovanni era lì presente, noi no, ma Giovanni sì. E lui dice che mentre le porte erano serrate, Gesù arriva in mezzo. Gesù è apparso. Dio non ci spiega i dettagli, ma la porta era serrata e Gesù è apparso. E quindi in qualche modo Gesù è arrivato senza passare la porta, o senza aprire la porta, sarebbe meglio dire. E questo è simile a quello che vediamo, al contrario, quel pomeriggio. In Luca leggiamo di Gesù che si rivela ai due discepoli che andavano sulla via per Emmaus. E salto l'avvenimento, ma alla fine si fermano, invitano Gesù a stare a mangiare con loro, e in Luca 24, da 30 a 32, e come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e dopo averlo spezzato, lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Notate, Gesù è lì seduto a tavola con loro, divide il pane, lo riconoscono e poi scompare. Proprio, si scompare dai loro occhi, poi c'è e poi non c'è. Non dice si alza e andare via, scompare dagli occhi. Appare ai discepoli in una stanza con le porte serrate, mentre le porte erano serrate. Allora, Gesù non ci spiega scientificamente e la Bibbia ci insegna a non speculare. La Bibbia ci insegna a non speculare. Dio ci spiega quello che è successo, non ci spiega in che modo, e quindi io accetto che è successo, ma forse il suo atomi, no, quello diventa peccato di speculare oltre a quello che Dio ci ha dato. E quanto si spreca tempo credendo di avere con, io ho capito, serve questo o quell'altro, e tuo cuore è lontano da Dio e ti gonfi con una presunta, non vera, presunta conoscenza. Gesù è apparso con le porte serrate, scomparve dai loro occhi. C'è qualcosa di miracoloso adesso che Gesù è risorto, e accetto quello con meraviglia. Ma la cosa importante in questo avvenimento, in Giovanni 20, è quello che Gesù dice a loro. Ricordiamo che erano pieni di paura, prima per i giudei, e poi vedono Gesù, la porta è chiusa, e c'è Gesù lì, in mezzo a loro, nella stanza. Cioè, quello spaventerebbe chiunque, giusto? Cioè, spaventerebbe chiunque. Ma lui non era solo che è apparso, ma era morto, ma sta lì davanti a loro vivo. Quindi sono terrorizzati. Infatti leggo in Luca 24, 36-37, stavano lì parlando. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Erano terrorizzati. E non dobbiamo disprezzare loro, anche noi saremo terrorizzati. Anche noi saremo terrorizzati. Erano spaventati. E così cosa fa Gesù subito? Dà loro pace. Pace a voi. Pace a voi. Abbiamo letto all'inizio del culto, la mia pace, io ve la do. Pace a voi. La pace è fondamentale. E non sono le circostanze che danno pace. È la presenza di Cristo. E capire che Dio è in controllo anche se non capisco quello che fa. Infatti, quando Gesù aveva incontrato, camminato con i due discepoli sulla via per Emmaus, che cosa aveva spiegato loro? Non avevano pace. Il nostro Signore è morto. E Gesù, leggo da Luca 24, questo è Gesù parlando con questi due discepoli, Luca 24, 44 a 49. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando già a Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di tutte queste cose. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Allora, ho sbagliato. Non era questo i discepoli di Emaus, scusate. Questi erano tutti i discepoli dopo. Ma il punto che voglio notare, come dava loro pace? Mostrando che Dio era in controllo di tutto. Sta dicendo tutto quello che è appena successo. La mia morte, la mia risurrezione, era tutto il piano di Dio. Era necessario per poter offrire la salvezza. E perciò voi non sapevate che era il piano di Dio, ma era il piano di Dio. E ve lo dico perché adesso, andando fuori nel mondo a predicare l'Evangelo, capirete che tutto è sotto il controllo di Dio, come anche questo. Capite la logica? Era successo tutto questo? Voi stavate chiedendo prima, come mai che è morto? Come mai che è morto? Vi spiego, perché era il piano di Dio. E tutto quello che succederà da ora in poi è il piano di Dio. Ecco da dove viene la pace, fidandoci di Dio, sapendo che Dio è in controllo. Voglio ripetere più volte oggi, perché prego che torneremo a casa con questo nella mente e nel cuore. La pace non viene dalle circostanze, viene dal fatto che abbiamo la pace di Dio, la pace in Gesù Cristo. Dio è il Dio della pace. Voglio rileggere Giovanni 14, 27. Ecco Gesù che parla. Grazie a Dio per questa verità. Gesù Cristo parla a noi. Io vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Gesù Cristo, che ha ogni potestà in cielo e in terra, ci dà la sua pace, che è totalmente diversa dalla pace del mondo. E qui nel nostro brano di oggi, il giorno della risurrezione, la sera, i discepoli pieni di paura, Gesù appare in mezzo a loro, miracolosamente, e dà loro la sua pace. Non c'era pace nelle circostanze perché erano realmente in pericolo. Non avevano pace sapendo il futuro. In realtà vari di loro, tanti di loro, sarebbero stati messi alla morte per la fede, tante persecuzioni. Non sapevano le prove e le persecuzioni che avrebbero avuto. Non potevano avere pace sapendo i dettagli. Potevano avere pace fidandosi di Gesù Cristo. E anche noi, anche tu, puoi avere pace non perché sai, non perché tutto va liscio, ma perché hai Gesù Cristo. Gesù sapeva che una grande parte della loro paura era che era logicamente impossibile per lui di stare lì. Lui sapeva che logicamente avevano visto lui morto e loro capivano, ma è morto, non può stare qui vivo. Logicamente era così. E Gesù perciò voleva aiutare loro a capire quello che non è logica è vero. Io ci sono e sono veramente io. Quindi Gesù mostra il suo corpo per dire: guardate le ferite, sono proprio io. Voglio leggere prima versetto 20, e poi torna di nuovo in Luca 24, da 36 a 43. Giovanni 20, 20. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il suo costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Lo so che non è logico, ma sono proprio io, guardate. E loro, è lui! Allora, Luca aggiunge un altro dettaglio. Leggo da Luca 24:36. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro, perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne rossa, come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Guardatemi, toccatemi, datemi da mangiare. Uno spirito non ha corpo e ossa, io sì, sentitemi. Datemi da mangiare, uno spirito non può mangiare, io sì, sono veramente io. E loro avevano grande gioia, gioia perché il loro Signore era con loro. Pace perché il loro Signore era con loro. C'era ancora pericolo dei giudei, ma avevano pace perché Gesù era con loro. Infatti questo è quello che ci dà pace. In Giovanni 6, Gesù manda i discepoli attraverso il mare mentre lui restava sul monte a pregare. E mentre cercavano di attraversare il mare remando, è venuto un forte vento contrario. E non riuscivano a attraversare il lago. E ad un certo punto vedono qualcuno camminare sopra l'acqua verso di loro. Allora, logicamente, è uno spirito, scusate, un uomo non può camminare sull'acqua. Avevano grandi timori. Quale verità ha detto Gesù a loro per dare la loro pace? Leggo. In Giovanni 6, 18 a 20, il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Ora, dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non temete. Come dà pace a loro? Non temete. Abbiate pace. Come? Sono io. Ecco da dove viene la nostra pace. Sono io. Cosa dice in Ebrei 13? Dio ha detto, io non vi lascerò, non ti abbandonerò. Così dice Gesù in Matteo 28? Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. La pace non viene dalle circostanze. Ecco perché spesso non abbiamo pace. Cerchiamo la pace nelle circostanze. Non c'è pace nelle circostanze. C'è pace in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra pace, non le circostanze. Quindi, quando io tolgo gli occhi da Gesù e guardo le circostanze, oh Signore, prego, ti prego, cambia le circostanze, cercando la pace nelle circostanze, non avrò pace. Perché non sto guardando a Gesù per la mia pace. Devo dire, Signore, mi fido di te con le circostanze che mi dai, io guardo a Gesù Cristo per la mia pace. Questo è dove viene la nostra pace. Così Gesù dà ai discepoli pace, mostrando, sono proprio io con voi e Gesù è con noi, grazie a Dio. Ora, i discepoli hanno pace, hanno gioia, Gesù è qui con noi. A questo punto Gesù dà pace a loro ancora. Ma avevano pace. Ma questa è una pace diversa. Quello era pace per l'agitazione e la paura di quel momento. Adesso Gesù dà a loro una pace per la vita, per la missione che sta per dare a loro. Una missione difficile, pericolosa, dolorosa. E lui dice, per quella missione immensa avete bisogno della mia pace. Vi ho dato una pace per il momento, ma adesso vi do la pace che dura. Voglio leggere in 21. Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Gesù dà a loro la pace che dura perché sta mandando loro in missioni per il mondo con autorità. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. La prima pace era per tranquillizzare la loro paura del momento. Questa pace è in luce, alla luce della missione in cui sta mandando loro. Allora, la missione in cui stava mandando loro sarebbe stato terribile. Come ho detto, la maggioranza sarebbe stati uccisi per la loro fede. Giovanni è stato messo in prigione, messo sull'isola di Patmos, da solo, come prigione, come la sua punizione. La pace era necessaria e Gesù dà a loro questa pace per la missione che stava dando a loro. E notate il mandato nella seconda parte. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Allora, la missione di Gesù era di venire nel mondo per compiere la salvezza. Ma come aveva il Padre mandato lui? Con autorità. Ricordate? Quello che dichiarava era lui. Ricordate? Lui insegnava con autorità. Ricordate quello? I giudei erano meravigliati perché egli insegnava con autorità. E lui manda loro con autorità per portare avanti la sua missione. Lui compiva la salvezza, loro proclamava la salvezza. Loro proclamavano la salvezza con autorità, dichiarando il giudizio e comandando in nome di Dio agli uomini di ravvedersi e credere. Questa è la loro missione, perché erano ambasciatori. E anche noi siamo ambasciatori. Noi abbiamo questa missione. Noi siamo ambasciatori di Dio. Secondo Corinzi 5, 18 a 21. Secondo Corinzi 5, 18 a 21. Ora, tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, come ambasciatori. E noi siamo ambasciatori. Voglio considerare il ruolo di un ambasciatore. In sé un ambasciatore non ha potere. Non porta con sé un esercito. Solo rappresenta il regno per cui è ambasciatore. Ma porta l'autorità di quel regno. In quel senso, non in sé, zero in sé, ma porta immensa autorità. L'autorità è del regno che rappresenta. E quindi prima gli apostoli e oggi noi siamo ambasciatori di Dio in Cristo Gesù, mandati nel mondo per proclamare l'Evangelo, il giudizio e il perdono, comandando agli uomini di ravvedersi e credere. O come è scritto in 2 Corinzi, siate riconciliati con Dio. È un ordine, non è un invito, è un comandamento. Siate riconciliati con Dio, ravvedetevi e credete. E la salvezza è un comandamento. Un ambasciatore deve sempre ricordare che rappresenta il regno che lo ha mandato. Non deve mai agire per conto proprio. Deve sempre agire riconoscendo che tutto quello che fa e dice rappresenta il suo regno. Non ha vita sua. Un ambasciatore oggi nel mondo, un ambasciatore dell'Italia che sta in quello o quello o quella nazione, tutto quello che fa e dice rappresenta l'Italia. Ed è un ruolo mega importante. Devi valutare tutto, con chi si incontra, cosa dice, anche nel tempo libero. Tutto, perché lui rappresenta la sua patria. E noi siamo ambasciatori. E così portiamo un'immensa responsabilità e un immenso privilegio. Allora, visto che la loro missione e oggi la nostra è difficile, umanamente impossibile, perché è contro le forze delle tenebre, non è contro carne e sangue, occorre la forza di Dio. Perciò Gesù dà a loro e oggi dà a noi lo Spirito Santo. Leggo il versetto 22. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Sarebbe impossibile per loro e oggi per noi di adempiere questa missione nella nostra forza. Serve la forza di Dio e quindi serve lo Spirito Santo che ci fortifica, ci guida, ci illumina, ci fa capire la parola di Dio, ci dà forza, ci protegge, tutto. E in Cristo abbiamo lo Spirito Santo. Però questo brano spesso viene compreso male, perché non ha dato lo Spirito Santo a loro in quell'istante, che diventerà chiaro guardando altri brani. Ricevete lo Spirito Santo che avrebbero ricevuto quando? Il giorno di Pentecoste. E che serve circa 50 giorni dopo di questo. Molto chiaro da quello che Gesù stesso dichiara in vari brani che lo Spirito Santo non è venuto finché Gesù non è tornato in cielo. E voglio vedere quello. E quindi questo è un annuncio. Io mando voi, ma non sono andati subito. Non sono andati addirittura finché non era arrivato lo Spirito Santo. Guardo in Giovanni 7, 37 e 39, e Gesù parla, o Giovanni scrive categoricamente che lo Spirito non era dato ancora perché Gesù non era ancora stato glorificato, che era quando è tornato in cielo. Leggo Giovanni 7, 37. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora, egli disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi sarebbe dato dopo che Gesù era glorificato. un brano mega chiaro, Giovanni 16, versetto 7. Dichiara in modo categorico Gesù che il Consolatore, lo Spirito Santo, non verrebbe finché Gesù non sarebbe andato in cielo. Leggo Giovanni 16, 7. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando vado in cielo, ve lo manderò. Prima io vado in cielo, poi ve lo mando dal cielo. Quindi, non veniva finché Gesù non è tornato in cielo. In Atti 1, ho detto prima che lo Spirito Santo fortifica, ci dà la potenza di Dio che opera in noi. In Atti 1, Gesù adesso, questo, in Atti 1 siamo dopo quello di Atti 20, Giovanni 20, adesso Gesù sta per tornare in cielo, proprio fra pochi minuti, e cosa dice ai discepoli? Vi leggo, Atti 1, versetti 4 e 5. Ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Infatti, poi è salito in cielo e fra pochi giorni è arrivato lo Spirito Santo. In Giovanni 16, leggo 12 a 15, Gesù parla di nuovo dell'arrivo dello Spirito Santo, che non c'era ancora. Giovanni 16, 12, 15. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma darà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Abbiamo detto che lo Spirito Santo serviva per fortificare i discepoli, fortifica noi e ci fa conoscere la verità. A loro ha spiegato le cose che dovevano ancora scrivere nella Bibbia, che non avevano potuto capire prima. Ma era sempre futuro, mentre Gesù era sulla terra. E poi, in Luca 24, che è successivo a quello che stiamo leggendo in Giovanni 20, Gesù ordina i discepoli di rimanere in Gerusalemme finché non fossero rivestiti di potenza dall'alto, che sarebbe l'arrivo dello Spirito Santo. Leggo quello, Luca 24, 49. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo è simile. Mando su di voi la promessa del Padre, lo Spirito Santo, ma rimanete a Gerusalemme finché non avvieni. Quindi tutti questi brani rendono chiaro che lo Spirito Santo è venuto dopo che Gesù è tornato in cielo. Se non vado, egli non verrà, ma quando vado ve lo manderò. Perciò, tornando al nostro brano, quando Gesù dichiara ricevete lo Spirito Santo, sta parlando di quello che farà. Manderà lo Spirito il giorno di Pentecoste. Non era in quell'istante. Non era in quell'istante. Dovevano aspettare l'arrivo. E in Atti 2, se leggiamo di quell'arrivo. Quindi, quanto è importante capire questo. Ecco perché loro restavano sempre lì in attesa fino a quel giorno. Oggi è arrivato, al giorno di Pentecoste è venuto e adesso alla salvezza di ogni persona, la persona vieni battezzato nello Spirito nella morte di Cristo. Romani 6 parla di quello. E anche primo Corinzi 12, versetto 13, ve lo leggo, parlando a tutti i credenti. Ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Dal giorno di Pentecoste fino ad oggi, ogni vero credente, al momento che Dio lo salva, viene abbeverato, battezzato nello Spirito, ha lo Spirito Santo, è sigillato con lo Spirito Santo. Ha lo Spirito Santo. Tu puoi essere o non essere ripieno di Spirito Santo, se tu sei credente. Se tu non stai guardando a Dio, non sei ripieno di Spirito Santo. Ma tu sei sigillato se sei veramente salvato e hai lo Spirito Santo che convince. Allora, Gesù aveva o stava mandando gli apostoli in missione, però non dovevano iniziare finché non sarebbe arrivato lo Spirito Santo. E lui spiega quello: ricevete lo Spirito Santo, vi mando in missione, vi do la mia pace, vi mando in missione e vi do lo Spirito Santo. E poi voglio parlare dell'autorità. Come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Vuol dire, fra l'altro, importante questo con autorità. E versetto 23, Giovanni 20, 23, parla di quell'autorità. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati. E a chi li terrete, saranno ritenuti. Che grande autorità sta dando a loro, ma non è la loro autorità, è un'autorità delegata, perché rappresentavano il regno di Dio, rappresentavano Dio. Quando noi proclamiamo in modo fedele l'Evangelo, anche noi abbiamo questa autorità, che non deriva da noi, assolutamente. Però deriva da Dio se siamo fedeli nel proclamare. Gesù aveva dato questa autorità a Pietro il giorno in Matteo 16, che Pietro per primo ha riconosciuto che Gesù è il Cristo. Ricordato, chi dite la gente che io sia? E poi, e voi chi dite che io sia? E Pietro, tu, Gesù, sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, beato sei tu, non è carne e sangue che ti hanno rivelato questo, mio Padre in cielo. E poi dice, in Matteo 16, 19, ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questa è la stessa cosa, identica, a quello che sta dicendo Gesù in Giovanni 20. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. E voglio considerare questo, ricordando che gli apostoli e noi siamo ambasciatori. Allora, l'Evangelo è un comandamento. Ravvedetevi e credete, è un ordine dal sovrano dell'universo, e ci manda la gente dichiarando il suo ordine, non è il nostro, è suo. E quando fedelmente, come rappresentanti di Dio, uno rifiuta, non voglio ravvedermi, noi possiamo dire: allora tu rimani sotto condanna. Questo è ritenere. Non è una scelta nostra. Tu rimani sotto condanna e tu. Non possiamo scegliere noi. Non abbiamo alcuna autorità nostra. Ma fedelmente rappresentando Dio, possiamo dire: in base alla tua posizione, tu rimani sotto condanna. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Allora l'altra persona dice: hai ragione, Mi ravvedo, credo in Gesù Cristo. In base alla tua ubbidienza all'Evangelo, tu sei perdonato. E sono perdonati in cielo anche. Ma non perché noi abbiamo perdonati, non abbiamo quel potere. Siamo ambasciatori. E se cambiamo un minimo dettaglio non vale nulla. Non possiamo perdonare un nostro caro perché non vogliamo che vada all'inferno. No, assolutamente no. Siamo ambasciatori. È Dio che ha stabilito il metro. Noi possiamo proclamare il metro e i risultati che Dio ha stabilito. Ma in quel senso abbiamo grandi autorità. Quell'ambasciatore va dal nemico, ai ribelli, e dice: il sovrano vi comanda a ravvedervi e credere. No! Allora vi distruggerà. Non è un'autorità sua, ma parla con autorità, l'autorità di Dio, finché egli è fedele al suo padrone. Capite? Mai, ma mai dobbiamo vederci con un'autorità nostra. Non abbiamo alcuna autorità. Addirittura se quell'ambasciatore cominciasse ad essere un fedele, infedele, sarebbe punito dal padrone, severamente. Allora, in quel giorno, in quella stanza, Gesù appare, dà a loro la loro pace, poi dà una pace più duratura, perché manda loro in missione, ma dovevano aspettare a ricevere lo Spirito Santo, e quella missione abbiamo anche noi, di essere ambasciatori di Dio per proclamare l'Evangelo, comandare agli uomini di ravvedersi e credere. Questa è la nostra missione e noi abbiamo lo Spirito Santo. E non solo, abbiamo Gesù con noi, che vuol dire possiamo avere pace. Possiamo avere pace. Abbiamo cambiato l'ora legale stanotte. E legale, abbiamo cambiato l'orologio. E capita che in casa la sveglia di una persona non ha suonato. Quindi si sveglia più tardi. E ci sono tutte le cose da fare prima che si inizia la giornata. Dobbiamo iniziare il fuoco, dobbiamo aprire le galline. Ci sono varie cose da fare. E se tu ti alzi mezz'ora più tardi, è stretto. Allora, come puoi avere pace? Ricordare, Gesù Cristo è con me. Cioè, una cosa piccola può farci perdere pace. Se guarda le circostanze, oh no, non ho sentito la sveglia, non ha suonato la sveglia, oh no, e non hai pace. È mai successo a te che per qualcosa, anche piccola, hai perso la pace ed eri agitato? È mai successo? Dove stavi cercando la pace? Nelle circostanze. Invece, Signore, Tu sei con me, Tu sei in controllo, mi fido di Te, mi metto da fare. E se non riesco a fare tutto, ho pace in Te. Gesù Cristo è con noi e ci dice: vi do la mia pace, io ve la do. Gesù ci dà la sua pace per tutti i giorni della nostra vita. Il vostro cuore non sia turbato. Gesù è con noi e Gesù è in controllo. Gesù ci dà lo Spirito Santo. Abbiamo lo Spirito Santo. Ci guida, ci illumina, ci convince, ci consola, ci fortifica. Ci apre le porte giuste. Ci dà pace quando le porte non si aprono. Guardiamo a quello che abbiamo. Ricordiamo che siamo in missione. Siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi. Non è la tua vita. Non è la tua vita che tu puoi scegliere quello che vuoi dare a Dio. Tu sei stato comprato, non hai la tua vita. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non è la tua vita. sei stato comprato, grazie a Dio. Grazie a Dio sei un ambasciatore in servizio. Non è la tua vita, ma è la vita più benedetta che esiste. Di rappresentare il re dei re, di portare luce. Parlavamo all'inizio del sermone, gli uomini vogliono due cose, vogliono pace dove si trova in Gesù Cristo e vogliono qualcosa che vale. E cosa vale più che essere ambasciatori di Dio, dove possiamo proclamare la salvezza eterna? Questa è la vita che vale. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, ma quelle sono cose per permetterci di vivere, permetterci di essere ambasciatori, proclamare Cristo. Questa è la vita che soddisfa, servendo il Re dei Re, con la pace, perché Gesù Cristo è con noi, con la potenza dello Spirito Santo che opera in noi. O che possiamo camminare così, trovando la pace, non nelle circostanze, ma nel Signore, vivendo per Lui. Preghiamo. Padre Santo e Glorioso, chi siamo noi che eravamo nemici, ma per mezzo di Gesù Cristo siamo stati riconciliati con Te, siamo figli amati. E Gesù Cristo dichiara: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Gesù Cristo è con noi. E Gesù Cristo ci dà la sua pace. Perdonaci per le volte che abbiamo cercato la pace nelle circostanze. Certamente perdevamo la pace. Certamente eravamo agitati perché non c'è pace nelle circostanze. C'è pace in Gesù Cristo. E Gesù dice ripetutamente: pace a voi. Io vi do la mia pace. Padre, vogliamo accogliere questa pace oggi. E poi vogliamo ricordare che, come gli apostoli, anche noi siamo in missione. Noi siamo la luce del mondo. Siamo in missione con l'incarico di proclamare l'Evangelo a tutti. Il comandamento, spiegando e poi dichiarando: ravvedetevi e credete. E se siamo fedeli, possiamo dichiarare: tu sei perdonato, o tu rimani sotto condanna. Oh Padre, questo è lo scopo della vita. E quanti anni abbiamo sprecato, vivendo come vivono quelli senza Cristo, per tesori terreni che vengono persi, per scopi terreni che alla fine vengono persi. Vogliamo vivere per quello che vale. Vogliamo dimorare in Cristo, trovare la pace in Cristo e vivere per la Tua gloria. Grazie per Gesù Cristo, per la Sua pace. Grazie per lo Spirito Santo che ci fortifica, ci guida, ci insegna. Grazie, oh Padre, per il privilegio di essere i Tuoi ambasciatori. Concedici frutto. Ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.